Buonasera amici di SPC, bentornati in questo nuovo episodio. Siamo ormai giunti al numero 17, se i miei colleghi hanno voglia di salutarvi.
Ciao a tutti.
Buonasera, diamo ufficialmente buonasera. Il benvenuto.
Bentornati, bentornati.
Se sentite un po' di brezza marina fresca è perché noi in questo preciso istante, o forse no, siamo a far la bella vita. O forse no, anche qua.
Sì, no, infatti, non è detto, magari staremo sudando, camminando.
Allora, no, in questo momento siamo pezzanti nella calda Brescia, ma quando uscirà l'episodio noi saremo a Monte Carlo. Abbiamo un po' spoilerato in questi giorni, negli scorsi giorni, e niente, speriamo di essere a far la bella vita.
Stay tuned per i contenuti che sì. faremo a Monte Carlo
e soprattutto per tutto il casino che abbiamo combinato con questa povera Seateo.
Sì, sì.
E beh, avrete già visto tutto, immagino, no?
Sì, sì, sì. Ma di cosa parliamo oggi? Partiremo con il concorso di eleganza Villa d'Este, a cui abbiamo più o meno partecipato, io e Andrea, non come concorrenti, ma come spettatori, ovviamente.
Cioè, concorrenti vi farò qualche domandina.
Io e te proprio...
Sì, sì.
Ma avete vinto, eravate belli?
Non so se eravamo belli abbastanza.
No, non penso. Sudati di sicuro.
Sì, quello sì.
Poi vi racconteremo la filiera automotive italiana e concluderemo con una super novità di Iveco e questo field project, chiamiamolo così, per un camion elettrico.
Via. Ciao, sta per iniziare il podcast Senza Filtri.
Siamo Andrea, Marco e Francesco e con la nostra passione ti faremo districare nel mondo di auto, moto e mobilità.
SPC Motori è storia, attualità, economia e novità del settore.
Ebbene sì, come ha anticipato Marco, lui e Zambo sono stati a Villa d'Este. Una famosissima villa che è stata resa famosa da questo concorso d'eleganza che è ormai da quasi un secolo, perché dai, arrotondando un pochino, è dal 1929 che viene organizzato.
Beh, siamo prossimi al centenario, tra l'altro, ma che Globetrotters, cioè Monte Carlo, Cernobbio.
Sì, sì, non ci fermiamo mai.
Non ce ne sono di problemi, ci si muove così. Tec.
Sono nelle mani di un pazzo. Hai avuto paura?
No, no.
Meglio se allacci le cinture. È ora di ferri vecchi. Io non ho potuto partecipare, quindi vorrei approfittare un pochino di questo episodio podcast per mettermi dalla parte del pubblico, che anche lui non è stato all'evento, e farvi qualche domanda, qualche curiosità. Allora, faccio comunque sia una brevissima introduzione per inquadrare Vai. L'evento. Il concorso d'eleganza Villa d'Este, infatti, è un concorso per l'appunto di eleganza per carrozzerie di automobili che si tiene ogni anno a partire dal 1929 sulle rive del lago di Como. A Villa d'Este, ma non solo, anche a Villa d'Erba, e dopo ci racconterete qualcosa in più. Tendenzialmente durante l'ultimo fine settimana di aprile, anche se quest'anno è stato posticipato di quasi un mese. No, l'hanno posticipato perché? Perché l'ultimo è stato questo inverno, per cui erano stati particolarmente
sì.
vicini.
Date sballate dalla situazione Covid.
Pandemica.
Un po' come una mille miglia. Il premio principale, detto Coppa d'Oro, viene assegnato alla vettura con la carrozzeria più bella, scelto attraverso cosa? Non una votazione di una giuria, ma di un referendum tra i visitatori del concorso. Adesso correggetemi se sbaglio. In questi ultimi anni è stato sempre organizzato da BMW.
Sì,
giusto,
confermo.
Corretto?
Sì, con il patrocinio, diciamo, di BMW.
E questo ha dettato una massiccia presenza di BMW o comunque sia era equamente distribuito tra i marchi?
Allora, per quanto riguarda il concorso d'eleganza, era sicuramente equamente distribuito.
Sì, sì, BMW appunto partecipava, quindi ovviamente le auto che facevano da taxi, no, erano tutte BMW. C'erano magari dei modelli di BMW esposti, però di base non c'entrava col concorso in sé.
Certo, io ho visto una massiccia presenza di Porsche dalle foto e di...
Sì, quello era però il fuori concorso, quindi diciamo...
Dai, allora facciamo un po' di chiarezza.
Sì, facciamo un po' di chiarezza, perché innanzitutto noi non siamo andati al concorso d'eleganza di Villa d'Este, nel senso che l'accesso è proibitivo per noi comuni mortali, diciamo così.
Quanto costa?
Il ticket è sui 500 euro, adesso mi pare di ricordare.
Sì, ok. Per un giorno.
Per un giorno. E quindi... oggettivamente per noi era proibitivo, Però ci sono un sacco di eventi paralleli, tra cui quello più famoso, che è quello di Villa d'Erba, che lascerei spiegare ad Andrea, che l'ha vissuto meglio di noi gli anni scorsi, e che in realtà quest'anno si è un po' trasformato, poi vi spiegheremo come, però diciamo che sì, Villa d'Este è sempre Villa d'Este. Gli eventi, diciamo così, satellite,
sì,
sono con target leggermente diversi, per cui il fuori concorso, che non è un evento organizzato da Villa d'Este, ha visto esposte quest'anno principalmente le auto provenienti dal salone dell'auto, scusate, dal museo storico dell'auto di Torino, quindi principalmente auto italiane,
sì,
e presso un'altra villa, la collezione, parte della collezione permanente del museo Porsche di Stoccarda, in particolare della, diciamo così, collezione di Porsche Manufacture, quindi tutti quei modelli con delle personalizzazioni particolari, modelli particolari con personalizzazioni particolari.
Esatto.
Quindi questi erano gli eventi satellite principali. E chiaramente poi quel discorso che rifacevi te su Villa d'Este è rimasto fedele alla tradizione.
Esatto, ma solo a Villa d'Este, perché diciamo che mentre quest'anno Villa Erba, devo dire, è stata piuttosto una delusione,
sì,
quindi al di là di chi conosceva già l'evento che si svolgeva prima, fino a prima di quest'anno, a Villa Erba, che poi adesso andrò a spiegare, quest'anno proprio
un po' una croccata.
Infatti si trattava di un evento che in realtà ha un nome impronunciabile in tedesco, che si svolge a Monaco, e è una sorta di raduno
di BMW,
sì,
M.
Esatto. Ovviamente anche BMW ha una sua storia, ci sono, sì, tanti modelli storici bellissimi, ma insomma, così, non...
rispetto al peso specifico di quello che si vede a Villa d'Este, si parla comunque di poco o niente.
Esatto.
Diciamo così.
Anche perché inquadriamo un attimo le vetture partecipanti a questo concorso.
Sì.
Non parliamo di vetture, diciamo, quotidiane, ma nemmeno famose, perché ad esempio guardando la vincitrice di quest'anno nelle vetture di auto d'epoca, che poi comunque sia, è tutto diviso in categorie.
Categorie,
per cui, diciamo,
sì.
Un macro vincitore è stata una Bugatti 57S, che è stata assolutamente, almeno dal mio punto di vista, una news, perché non avevo mai visto quella vettura, nonostante sia abbastanza appassionato, ecco. E comunque sia, nel 2021 idem, nelle varie categorie c'erano delle Ferrari 250 GT che, ok, magari sono più conosciute, ma anche delle Lancia di Lambda serie 1 che... Adesso magari noi abbiamo qualche amico che in questo momento si offenderà dicendo che non le conoscevamo queste Lancia, però effettivamente anche quelle lì non erano conosciutissime.
Sì, e in generale magari c'è, sì, vero, c'è un modello conosciuto, però quella che è presentata a Villa d'Este è una versione particolare del modello conosciuto.
Sì, esatto. Infatti diciamo che per quanto uno possa essere appassionato e conoscere comunque questi modelli storici, alcuni di essi partecipano comunque anche alla Mille Miglia, che raccoglie spesso anche modelli molto particolari, ma Villa d'Este, come anche Pebble Beach, che è il,
sì,
l'evento di pari livello, ma in California, mi pare,
sì, negli Stati Uniti.
Negli Stati Uniti. Cioè, ci sono veramente dei modelli assurdi, cioè cose che è veramente difficile conoscere, a meno che si è proprio nel settore,
sì,
delle aste della vendita di auto storica, allora magari, sai, te le vedi girare tra le mani, ma si tratta veramente di una nicchia molto ristretta.
Raccontaci però Villa d'Erba, dai.
Sì, vai. Villa d'Erba, fino a l'anno scorso, quindi, o forse due anni fa, perché effettivamente con il Covid non abbiamo più partecipato, quindi io ho partecipato ad alcune delle edizioni precedenti al Covid, e si trattava fondamentalmente di un riassunto di quello che è il concorso vero e proprio di Villa d'Este, fatto però a Villa Erba, quindi con l'ingresso tramite un biglietto con un prezzo normalissimo per i comuni mortali, dove le vetture di Villa d'Este che hanno sfilato, sempre suddivise in queste categorie che poi magari Francesco vi spiegherà quando spiegherà Villa d'Este, esposte nel parco di Villa Erba, che è una villa altrettanto bella,
sì,
comunque, che merita. I partecipanti, quindi il pubblico, proprio chiunque entrasse nel parco, aveva la possibilità di votare le vetture con un fogliettino, una matita banalissima, che si veniva consegnata all'ingresso. Dopodiché E veniva nel pomeriggio dalle 2 in poi la vera e propria sfilata, dove capitanata da Simon Kidston, che è un personaggio che per chi è nel settore o comunque segue un po' il mondo delle auto d'epoca è un personaggio conosciutissimo sia per le aste nel mondo Sotheby's, sia insomma è un collezionista e grandissimo esperto, e nonché molto fan di Lamborghini. Miura deve avere anche una specie di collezione particolare.
Ma dai.
E, amico di Ferruccio Lamborghini, eccetera. Quindi un personaggio, e con il suo charme veramente sapeva trasportarti nella storia di ogni auto, raccontandoti aneddoti, particolarità, veramente affascinante. E poi veniva eletto la vincitrice secondo il voto del pubblico di Villa Erba, perché c'è anche il voto del pubblico poi di Villa d'Este.
Villa d'Este.
E vetture vincitrici, insomma, di ogni categoria. Quindi sfilavano davanti a questa passerella e una per una venivano raccontate. Veramente bellissimo.
Quindi specifichiamo, per chi magari si fosse perso i passaggi, Villa d'Erba di quest'anno non aveva le stesse auto del concorso di Villa d'Este. Quindi,
no, esatto.
Mentre, diciamo così, fino a 2 anni fa, se anche andavi a Villa d'Erba potevi dire, tra virgolette, di aver visto il concorso di eleganza di Villa d'Este, sì, nel senso che vedevi le stesse auto, quest'anno sicuramente non è stato così. Purtroppo, dico io, perché un'occasione persa anche di, comunque è vero, un ambiente esclusivo, ma è importante che questa passione non muoia e renderlo comunque un pochino pop,
sì,
concedetemi l'espressione, secondo me... Non lo so, è un po' un'occasione sprecata, ecco.
Sì, sì, decisamente. Cioè, sono passioni che è bello anche che vengano condivise tra la gente comune, tra virgolette. Un po' quello che fa, secondo me, la Mille Miglia. Cioè, il fatto di far passare, sì, tra la gente nei paesini anche più sperduti del centro Italia queste vetture e la passione che c'è dietro, la gente che fa il tifo, è una cosa bellissima che... raccoglie molto e avvicina il popolo italiano, secondo me, che di base è comunque un popolo di appassionati, no? Di auto,
sì, non esperti ma sicuramente appassionati.
Esatto, tanti non esperti ma comunque appassionati, vuoi per la storia che hanno i marchi italiani, vuoi per la storia del motorsport anche italiano, sì, le figure, i piloti, insomma.
La stessa Ferrari.
La Ferrari, cioè, insomma, un vero peccato, ma... Franci, dai, dici un po' quali erano le categorie magari e così, come si svolge un po' più nello specifico.
Allora,
Villa
entrare d'Este. Nel dettaglio, nella descrizione delle categorie, sarebbe una cosa da regolamento che al momento non ho sotto mano e ammetto di non,
certo,
aver studiato nel dettaglio da Trente Lode. Però facciamo così.
Sì, sì.
In uno dei prossimi post faremo uno slideshow, dal momento che le categorie sono 9, faremo uno slideshow su Instagram dove metteremo le vincitrici per ogni categoria del 2021 o, se le trovo, addirittura del 2022.
Sì, 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 le mettiamo, le troviamo.
Di modo che si possono capire, perché comunque se sono categorie, ripeto, di carrozzeria, non di tipologia di auto, di motore, di anno, cioè potrebbero essere un'auto degli anni 30 nella stessa categoria di un'auto degli anni 50, di conseguenza sono sempre suddivise per categoria. Ad esempio, nella classe C troviamo la 300 SL, mentre nella classe G troviamo una F40, per cui sono proprio ripartite in base alle forme di carrozzeria che portano
e anche al momento storico che rappresentano. Mi ricordo che c'erano le vetture pre-guerra, post-guerra, vetture del movimento futurista, vetture appartenenti a quell'era dove si pensava all'esplorazione spaziale, quindi vetture che ricordavano magari dei razzi piuttosto che con queste forme, insomma.
Esatto, io tra l'altro riprendo un attimo quello che stavi dicendo e farei una menzione particolare alla Mille Miglia, perché stiamo entrando in questo momento,
sì, nella settimana,
questo episodio la domenica, stiamo entrando nella settimana della Mille Miglia. Mille Miglia che quest'anno è stata un pochino posticipata, sempre per il discorso di Villa d'Este, che è stata posticipata anche quella dell'anno scorso, non potevamo farle troppo vicine, e noi saremo presenti. Non faremo ovviamente il giro della Mille Miglia, perché quello è altrettanto proibitivo, se non più proibitivo di Villa d'Este.
Ma
Dio,
diciamo,
presenti...
il rapporto tempo-costo forse costa ancora di meno la...
ah,
seguire la Mille Miglia.
Non lo so, non lo so.
Vabbè, iscriversi sì, però seguirla...
Sì, forse quello lì sì, è vero, è vero. Però saremo presenti con l'auto che avete visto nelle storie in questi giorni. faremo dei giretti in città, saremo presenti, per cui potrete anche sputtarci in giro qua e là.
Sì, poi magari in un episodio un po' più avanti vi racconteremo meglio nel dettaglio anche quello che avete visto.
Ecco, sappiate che non siamo attrezzati per gli autografi, quindi non metteteci in imbarazzo.
O venite con la penna, perché noi non ce
altrimenti
l'abbiamo.
Niente.
Detto ciò, io a questo punto lancerei una delle prossime rubriche, farei un assist a Marco e vai, raccontaci.
Sì, io partendo proprio con lo spunto della passione per i motori degli italiani, io direi anche perché siamo il distretto tra i distretti automotive più grandi al mondo. Sigla e poi ve lo spiego. Calcolatrice alla mano, è il momento di facciamo i conti. Ed eccoci dunque di nuovo a fare un pochino di conti. Era un po' che questa rubrica era in vacanza e siamo contenti di ripescarla perché ci dà tanti spunti che ci permettono anche di capire il mercato. Vorrei prima però di entrare nel dettaglio un pochino di quello che voglio raccontarvi oggi, fare un pochino il riassunto delle puntate precedenti, perché per chi se lo fosse perso vi invito immediatamente a recuperare il tutto, ma abbiamo ospitato Emanuele e Mirko nelle ultime due puntate che ci hanno dato davvero tantissimi spunti su quella che sarà l'auto del futuro. E se potessi in questo momento estrapolare due frasi di sintesi o comunque due concetti di sintesi che mi sono portato a casa da queste due interviste, sono i seguenti. La prima è che la casa automobilistica del 2022 non è in grado, o comunque non ha più i mezzi, la conoscenza tecnica, comunque la dimensione, per quanto siano gigantesche, di entrare nel dettaglio specifico di tutti i componenti di un'automobile, di tutta la varia componentistica, parti, meccaniche, non solo. Prima idea. Seconda idea, la complessità tecnologica crescente, continuamente crescente, io direi esponenzialmente crescente, delle automobili negli ultimi anni le ha portate a aumentare chiaramente sempre di più in termini di prezzo unitario. Qua aggiungo io a diminuire in termini di quantità venduta, questo perché chiaramente, come ci ha spiegato anche Emanuele, il tempo di ammortizzazione della spesa maggiore è più lungo. Quindi se la macchina che prima costava 10.000 euro potevo permettermi di cambiarla ogni 4 anni, la macchina che adesso costa 20.000 euro, la stessa diciamo così categoria di auto che adesso costa 20.000 euro, me la posso permettere di ammortizzare in 8. In tutto ciò comunque considero anche il livello di tecnologia crescente che mi consente anche di tenerla 8 anni senza nessun tipo di difficoltà.
E che magari fa anche lievitare i costi di acquisto.
Sì, sì, chiaramente è un circolo, tutto questo circolo si un pochino autoalimenta a vicenda con diversi mille altri macro fattori, però volevo un attimo puntualizzare questi due concetti perché ci permettono, secondo me, di capire in modo più completo l'argomento di oggi, quindi la componentistica automotive e la filiera automotive in Italia. Pensate che, vi do qualche highlight, la componentistica automotive italiana rappresenta un mondo che è formato da circa 2.500 imprese, quindi 2.500 imprese. Che hanno un fatturato stimato pari a 44,8 miliardi di euro, 44 miliardi di euro, e impiegano circa, qua parliamo di numeri di massimo, ovviamente oscillano nel tempo, eccetera, eccetera, però parliamo di circa 160.000 addetti, quindi un bel po'. Tra l'altro, se io posso aggiungere, sono aziende che sono concentrate principalmente in Lombardia e tra l'altro particolarmente a Brescia e nella Motor Valley, che è un altro distretto importantissimo.
Motor Valley conosciuta, Brescia non altrettanto, direi.
Purtroppo,
quantomeno per quanto riguarda questo settore.
Sì, e ti rispondo anche presto, nel senso che il motivo fondamentale è che mentre le aziende che producono componentistica in Motor Valley, quindi producono componentistica ma nascono come corollario marchi super famosi. Per quanto riguarda la Lombardia, poi ovviamente Torino, che negli ultimi anni, a onore del vero, è un pochino sia un po' ridimensionata, però nel corso degli ultimi decenni comunque Torino è sempre stato un altro punto di riferimento. In certo. ogni caso, sicuramente per quanto riguarda Brescia, per esempio, ma anche Bergamo, purtroppo il lato marketing è meno forte dal momento
sì,
che
così,
non
sì.
ci sono marchi di case costruttrici.
Stanno nelle retrovie.
Esatto. Se noi però analizziamo il trend, diciamo così, di fatturato e di volumi di questo business, di questo settore, vediamo negli ultimi anni, al di là del discorso pandemico e della crisi dei microchip, su cui comunque farei una puntualizzazione più tardi, è costantemente diminuito. Le ragioni sono presto dette. Mentre la casa automobilistica ragiona sul volume, sul listino dell'auto, diciamo, se banalizziamo, quindi un'auto prima costava 10.000, adesso costa 20.000, io produttore di invece di componente automotive non mi interessa niente di quanto a quanto vendo l'auto, nel senso che il mio freno, che non ha avuto delle, che non ha subito delle rivoluzioni tecnologiche, un'auto aveva 4 dischi e adesso continua ad avere 4 dischi, quindi
sono
se succede
del produttore.
Bravissimo, se succede che per tutte queste tendenze di mercato le auto si ammortizzano in più tempo, ci sono meno singole unità vendute, tutta la filiera che invece ragiona sull'unità normalmente, ripeto, al netto di particolari esplosioni tecnologiche, chiaramente entra in difficoltà. Tutto questo è stato poi ovviamente amplificato, vabbè, dalla crisi pandemica, ma soprattutto dalla crisi dei microchip, perché lo stabilimento bloccato, soprattutto questo tipo di aziende che hanno accordi just in time, solitamente accordi di consegna just in time, si sono trovate con le produzioni bloccate da un giorno all'altro. Si parla di cali in termini del 10% come trend negli ultimi 2 anni. Tra l'altro, questi sono dati del 2021, ma secondo me fotografano ancora abbastanza realisticamente il posizionamento di questa azienda italiana che fa componentistica. Tra il 72 e l'80% di queste aziende italiane sono ancora posizionate sul business model legato a benzina e gasolio. Quindi sono ancora tantissime e dovremo vedere, come già abbiamo detto, se evolveranno o sì. se rimarranno lì. Concludo con un'ultima riflessione, più che una riflessione in realtà è un aneddoto che mi hanno raccontato. In sede di formazione con un consulente al lavoro si parlava di partnership, quindi cosa si intende per partnership tra fornitore e cliente. E il consulente ha fatto proprio l'esempio delle aziende automotive, in particolare della Brembo, pensate. Dovete sapere che le case costruttrici, adesso non voglio citare Brembo prima di creare magari qualche caso politico, però l'azienda automotive, quindi BMW di turno, va da Brembo di turno o da Pinco Pallo di turno e gli dice: ok, io devo progettare il sistema frenante per questa auto qua. Quindi attenzione, cioè BMW non dà nessun tipo di indicazione a Brembo su come progettare il sistema frenante. Gli dice: guarda che l'auto, gli darà ovviamente dei dati di massima, certo. quindi l'auto peserà X, avrà questa potenza, monterà ruote di questo tipo, sto banalizzando,
Certo.
Però la progettazione e l'innovazione di prodotto legata al sistema frenante è sostanzialmente esternalizzata, quindi BMW non sa neanche come funziona il suo sistema frenante. Sto estremizzando per far passare il concetto, certo. Mi raccomando. E questo è un sistema molto interessante e pensate che ci sono accordi, proprio si chiamano di partnership, in cui l'efficientamento della produzione del sistema frenante viene spartita 50-50. Quindi attenzione, cioè se io Brembo sono brava e riesco a ridurre i costi di produzione di questo sistema frenante, il vantaggio non me lo tengo io, ma ce lo prendiamo 50 io Brembo e 50 te BMW. Sono tutti sistemi di accordi molto interessanti proprio dal punto di vista del business model, perché di fatto si crea questa davvero partnership, nel senso che...
dipendenza quasi.
Sì, cioè diventa una vera e propria dipendenza, però attenzione, reciproca.
Sì.
Mentre tendenzialmente si è spinti a pensare che colossi come BMW, Stellantis, passatemi il francesismo, tengano per le palle queste piccole aziende rispetto a loro piccole,
certo.
ovviamente. In realtà la cosa non è proprio così semplice e nemmeno così da banalizzare, nel senso che a forza di esternalizzare, paradossalmente, sono loro che devono, diciamo sì, così, avere più paura.
Quasi come se l'auto fosse progettata e in parte anche costruita barra assemblata, sì, non da BMW, da casa madre, ma dalle aziende che producono componenti.
Eh sì, poi nel bresciano penso che noi veramente abbiamo un vivaio molto florido, sì, di queste aziende. E quello che ne parlavamo anche recentemente noi tre, quello che le grandi aziende, i marchi automobilistici adesso fanno sono tante scelte di make or buy, per cui decidere se produrre, sì, internamente o comprare esternamente, e molto spesso viene scelto di far produrre esternamente, sì, proprio per questi motivi evidentemente, sì, e soprattutto non solo per componenti già costruiti in toto, ma a loro volta, diciamo, facciamo una brevissima panoramica. Nei produttori di componenti automotive c'è il tier 3, che sono i produttori di materie prime, il tier 2, che sono produttori di componenti di certe parti, e il tier 1, che invece sono direttamente i fornitori di, sì, parti complete, per cui sparo un motore intero, anche se difficilmente penso, certo, che BMW esternalizzi un motore intero, però potrebbe anche essere. Sì. E dal tier 1 al tier 2 vengono applicate le stesse dinamiche che vengono, sì, applicate, sì, sì, dalla casa costruttrice,
sì, assolutamente,
al primo, diciamo, fornitore. Di conseguenza a cascata si ribalta su tutti i fornitori, con imprese sempre più piccole a loro volta.
Sì, e infatti qua quello che dici tu è verissimo, è uno step ulteriore. La Brembo di turno a sua volta esternalizza, cioè
Una catena quasi,
sì,
senza
una
fine.
Una radice che si spezza e si allarga sempre di più, spaventosa. E pensate che questo di rapporto di dipendenza è così forte e così necessario anche per la casa madre, che non è raro che qualora queste piccole aziende siano in difficoltà, vengano acquisite dalla casa madre, non per interesse economico della casa madre di salvarle, ma perché
strategico,
esatto, la strategici, si può dire la strategici,
ma di quella cosa lì, dai,
quella roba lì, perché l'importanza strategica di queste componenti e anche della ricerca e sviluppo che viene fatta presso queste aziende è di vitale importanza. Potremmo parlare delle ore, però ci fermiamo qua, perché a proposito di innovazione sentiamo un po' che cosa ha da dirci il buon Andrea.
Ed ora la rubrica Muoviamoci. Prima di concludere con l'ultima rubrica, devo dire veramente argomento interessantissimo questo, lo approfondiremo anche magari in
con degli esperti.
Con degli esperti, esatto, con qualche intervista o comunque in altre puntate, altre occasioni, altre sedi. Ora parliamo dell'ultima rubrica, che è per questa occasione, appunto, come avete sentito, è Muoviamoci. E volevo parlarvi di una cosa interessantissima. Parliamo sempre di auto, ma il mondo dell'automotive e della mobilità e del trasporto di merci specialmente passa anche e soprattutto dai veicoli pesanti, no? I camion.
Quindi, camion.
Il camion.
Veicolo longo.
E in particolare di recente abbiamo parlato appunto spesso di veicoli elettrici, di transizione elettrica, sempre però riferita alle auto, ma in realtà anche il mondo degli autotrasporti sta evolvendo in modo molto veloce e rapido in questa direzione. Ne è un esempio la collaborazione tra Iveco, nota casa italiana, tra l'altro
che ha una ha una sede produttiva a Brescia, tra l'altro, non a caso.
Storica, quindi insomma, sempre qui nel nostro territorio siamo. E la statunitense Nikola Motors. Quindi Iveco, in questo caso, collaborando con la casa statunitense Nikola Motors, dove Nikola non è Nicola, il mio cugino Nicola, ma è Nikola come con la K, quindi come l'inventore della corrente elettrica, Nikola Tesla. Ha inaugurato di recente, a fine 2021, in una regione del sud della Germania, il suo sito produttivo, dove alla fine del 2022 inizierà ufficialmente la produzione dei camion elettrici Nikola 3, che sono appunto su base Iveco, scusate non mi ricordo il modello dell'Iveco, comunque è una motrice Iveco tra le più famose, diciamo, degli ultimi anni. E appunto questa casa, quindi si tratta ovviamente di un veicolo totalmente elettrico, che inizierà appunto ad essere venduto ufficialmente a fine 2022 negli Stati Uniti, a partire dagli Stati Uniti. A regime produttivo pieno si stima che riusciranno a produrre fino a 1000 unità all'anno, quindi insomma c'è anche una prospettiva di crescita notevole, un incremento notevole, perché 1000 unità all'anno vuol dire comunque, beh sì, la creazione di un bel mercato per quanto riguarda i camion, chiamiamoli così. Questo veicolo è dotato ovviamente di una tecnologia pazzesca e anche di una scheda tecnica non indifferente. Parliamo infatti di un'autonomia, in realtà l'autonomia è il dato forse meno che colpisce meno, perché
si sarà anche quello più problematico, immagino.
Sarà, esatto, anche quello più problematico. Purtroppo sono riusciti ad arrivare solo a circa 500-600 km al massimo, con una batteria però da 750 kWh. Considerate che la vettura più potente che abbiamo provato noi, cioè con più capacità,
70.
Era 70 kWh, quindi figurate.
80 forse.
Sì. 645 cavalli, dato che vabbè, per un camion è più che normale. E un tempo di ricarica collegato a una presa a 350 kW di 120 minuti. Dove troveranno le colonnine a 350 kW? Questo è ancora un po', forse, non dico un'incognita, ma comunque un punto critico. Quindi un camion totalmente elettrico. L'interno, metteremo poi il classico post sul nostro profilo Instagram, assomiglia un po' a quello di una Tesla, quindi potremmo dire che questa è un po' la Tesla dei camion, anche se in realtà Elon Musk ha già progettato il suo camion elettrico,
il suo truck
elettrico, che anche quello dovrebbe arrivare in realtà tra non moltissimo. E anche l'esterno, devo dire, è molto bello, e anche la fanaleria, cioè tutti i giochi di luce
un po' digital,
sì molto digital, assomigliano un po' a quelli che si trovano anche ormai sulle auto. E quindi stiamo per affrontare anche una nuova era del trasporto, oltre che, cioè del trasporto merci, oltre che del trasporto di esseri persone. Umani, persone in modo privato. Questo secondo me è una cosa molto interessante, anche perché, come sappiamo in realtà già da sempre, molte tecnologie che troviamo poi sulle auto vengono sviluppate prima sui camion, comunque sui veicoli sì. commerciali. Questo in parte anche perché diciamo il costo di una motrice è, non so, mediamente 10 volte tanto quello di una vettura privata, un'auto normale, quindi si può sperimentare di più, osare un po' di più, e anche alcuni optional magari che sono disponibili, come gli ultimi veicoli Mercedes e anche i Iveco, che hanno già da un po' gli specchietti con la telecamera, verranno poi usati, cioè questa tecnologia viene poi usata anche sulle auto, ma chiaramente un optional da 2-3 mila euro su una motrice da 250.000 incide tot su un'auto da 30 mila euro incide in un'altra percentuale. Quindi insomma siamo pronti forse anche a vedere su strada, finalmente, devo dire, anche perché per quanto i motori diesel siano super efficienti, ormai anche relativamente poco inquinanti, benché se ne dica, non lo so, secondo me per un veicolo commerciale, comunque pensiamo anche alla spinta del motore elettrico, la coppia, quindi la capacità di trainare, di spingere carichi fino a, mi pare, 44 tonnellate, un tir classico, insomma, secondo me è una figata, e poi sono anche proprio belli da vedere, devo dire che questo camion mi gasa parecchio, è molto bello.
Allora, io intervengo dicendo due cose velocissime. La prima è un mio modestissimo parere, che in realtà sapete benissimo che ho apprezzato moltissimo la tecnologia elettrica sull'automobile. Onestamente, ad oggi, stando così, insomma, lo stato dell'arte, chiamiamolo così, con questa autonomia vedo molte più difficoltà. Secondo me sarà molto più veloce la transizione delle automobili rispetto a quelle dei camion. Considerate che un autista mediamente, cioè non mediamente, per i limiti di legge può guidare 9-10 ore al giorno, 10 ore due volte alla settimana, solitamente 9 ore al giorno al massimo, ipotizzando tratte autostradali a 100 km orari, questa autonomia non è sufficiente neanche per comprire la giornata lavorativa.
Sì, e in più
quindi
si pone
questo è un bel problema, secondo me.
Si pone poi un'altra questione che ho scoperto leggendo appunto informazioni su questo camion, relativa al peso. Ovviamente già una motrice a gasolio è bella pesante, ma in questo caso, come sappiamo benissimo dalle auto, le batterie pesano molto molto molto. E una batteria da 750 kWh su un camion, benché il camion già sia pesante di suo, ma incide parecchio, e quando si devono trainare appunto decine di tonnellate, aggiungere ulteriore peso è una cosa che abbassa l'efficienza del motore stesso e ovviamente di conseguenza la sua autonomia. Per questo si combatte tra la dimensione delle batterie e l'autonomia, perché dimensione più grande uguale più peso, quindi meno autonomia, insomma.
Però su un camion penso che incida di meno che su un'auto, perché il camion già di base è progettato per portare delle masse esagerate.
Vero. Questo è vero, però leggendo ho scoperto che proprio è un punto molto critico.
Anche perché attenzione, tutti i limiti in Europa sono i limiti di peso di trasporto e sono sempre dati dalla somma tra motrice e carico. Quindi ecco, più che un problema di efficienza è anche un problema proprio strettamente economico.
Posso portare X tonnellate invece che...
Bravissimo. Se tu puoi... Adesso le regole nel dettaglio non le conosco,
44
però,
tonnellate ecco, è il limite totale.
Se tu hai un limite di 44 tonnellate e hai una matrice di... Scusate, e hai una motrice di 2 tonnellate, tutte le 42 rimanenti tu le puoi, tra virgolette, far pagare come trasporto, no? Se invece la tua motrice è di 10 tonnellate, perdi chiaramente ogni carico quella possibilità di trasporto in più.
Eh sì, sono valutazioni di efficienza e di economicità da fare.
Non da poco. Ma so benissimo che sono già fatte, nel senso che il commento... Adesso non voglio banalizzare, però la classica obiezione che leggo da persone del settore è proprio questa. Oltre a questa, tra l'altro, non sarebbe da dire, però si dice... Spesso i camion viaggiano in condizioni di illegalità fondamentalmente, quindi con peso superiore alla norma.
Per più ore rispetto a quello che dovrebbero.
Sì, il più ore ormai è molto arginato, nel senso che ci sono dei sistemi digitali.
Certo,
però,
scatole nere vere e proprie.
Esatto, però il fatto della invece sulla massa sia molto più leggeri ancora oggi nelle valutazioni e... andare oltre con questo tipo di mezzi, per quanto illegale, però è prassi purtroppo... impatta ancora di più sull'autonomia, paradossalmente.
Sì, vi lascio con questa ultima chicca, perché abbiamo già parlato di idrogeno nel nostro podcast relativo sempre al mondo auto, ma attenzione, perché questo combustibile sembra davvero porre dei punti di domanda sul futuro, nel senso che potrebbe, a quanto pare, forse davvero essere un'alternativa oppure affiancare l'elettrico in alcune situazioni. Dico questo perché nella cerimonia di presentazione di questo veicolo è stato presentato altresì il modello ad idrogeno, che, attenzione,
bello,
arriverà alla produzione, dicono, entro la fine del 2023, quindi comunque
siamo vicini, è dopodomani.
Ci siamo, un veicolo fuel cell electric vehicle,
ottimo,
quindi come si dice,
ha delle celle a combustibile che convertono l'idrogeno in energia elettrica.
Esatto, quindi attenzione, perché c'è un punto comunque di domanda su questo idrogeno. Sì. E...
Vedremo.
Comunque sia, prima hai citato Iveco, ma Nicola nasce da una joint venture tra Iveco e Nicola stesso. Infatti il Nicola, se lo guardi, è uguale all'Iveco S-Way.
Bravo, S-Way, non mi veniva il termine dell'Iveco.
Che è il successore dell'Australis.
Esatto, sì.
Parliamo di quel S-Way. Segmento di camion lì, parliamo di segmenti anche per i camion, noi ragazzi, non solo per le auto.
Cioè, attenzione. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi anche questa sera e ci aggiorniamo su Instagram, direi, perché qua sta uscendo una marea di roba.
E TikTok.
Alla prossima.
TikTok. Ciao.
Ciao.